Bene, leggiamo il secondo testo che è l'Annunciazione. Luca 1, 26, 45, poi però solo, dirò solo due parole. Luca 1, 26, 45.
Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Com'è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore».
C'è il racconto della vocazione di Maria. Dio la chiama mediante l'angelo. E c'è il racconto del segno che Dio dà a Maria. Anche Elisabetta tua parente. Questo segno è un segno grande. Io non ne parlerò. È un segno grande, perché non è solo il fatto che Elisabetta sia incinta di 6 mesi, ella che era detta sterile, e Maria apprende questa notizia dall'angelo, sembra, e va. Ma è quello che Elisabetta dice a Maria quando Maria la saluta. Tutto il testo è centrato su questo. A che debbo che la madre del mio Kyrios venga a me, del mio Signore. Questa è la rivelazione per opera dello Spirito di Dio che viene fatta a Elisabetta e che Elisabetta esprime. E questo è il segno. Certamente Elisabetta è incinta, deve essere che era detta sterile, ma soprattutto Elisabetta si esprime, esprime nelle sue parole la voce dello Spirito. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Questo è il segno. Maria va e riceve il segno, datole da Dio, indicatole da Dio, cioè costata l'opera di Dio in Elisabetta, soprattutto nelle sue parole, oltre che nel fatto che è incinta. Della vocazione di Maria vorrei sottolineare due cose. Che ho messo anche nel titoletto. Credere e trovare grazia ho messo. L'angelo dice, hai trovato grazia presso Dio. Naturalmente è un'espressione biblica antica, notiamo per esempio in Mosè, ma è molto importante. Io vorrei sottolineare anche qui un aspetto, certamente non l'unico. Hai trovato grazia presso Dio. Quello che vorrei proporre è che qui al centro c'è Maria e i meriti di Maria. Scusate se uso questa parola un po' provocatoriamente. I meriti di Maria, il merito di Maria. Hai trovato grazia presso Dio vuol dire Dio è attratto dalla tua grazia, si piega verso di te. Vuol dire meglio ancora, tu hai accesso al cuore di Dio, alla sua volontà. Tu puoi ottenere da Dio tutto, perché Dio, perché hai trovato grazia presso di Lui, come fu per Mosè. Mosè poté ottenere da Dio tutto quello che gli chiedeva. Perché? È detto esplicitamente. Perché hai trovato grazia presso di me. Cioè, perché me lo chiedi tu? Allora, va bene. Indica, cioè, un accesso particolare a Dio dovuto a una speciale attenzione di Dio o attrazione di Dio verso questa creatura. Io propongo che possa essere così. Cioè, il merito di Maria è stato il fatto, noi non conosciamo niente, cosa sappiamo? Però lo dice l'angelo. Hai trovato grazia presso Dio. Maria, nella sua vita, nel suo essere, nella sua vita, era tale da aver attirato lo sguardo di Dio per il suo disegno di salvezza. Questo non cancella, anzi, non si contrappone al fatto che tutto è grazia, tutto l'iniziativa è di Dio, fino al punto che noi confessiamo l'Immacolata Concezione di Maria, la prevenzione di Dio. Abbiamo celebrato poco fa, qualche giorno fa, cioè che Dio si è preparato una sua dimora e quindi che il grande protagonista è Dio. Ma io vorrei anche dire che la protagonista è Maria. Perché questo non può cancellare, non deve cancellare, a mio parere. Rimane, questo resta. Ma questo è un mistero sempre. La nostra difficoltà, non solo su questo punto, in generale, consiste nel tenere insieme le cose. La prevenzione divina così radicale, noi inevitabilmente la sentiamo in tensione con quello che è l'uomo, quello che fa l'uomo, quello che è la sua parte, diciamo. Tendiamo perciò, dico inevitabilmente per la nostra impossibilità, a oscurare, a cancellare addirittura quella che è la parte di Maria, che non è solo. Questa è la mia proposta di leggere, poi io lo sottometto non solo a voi, sottometto al Signore, se dico delle cose non esatte lo saprà Lui, che non è solo il sì che ha detto alla fine, ma è il fatto che ha trovato grazia presso Dio. Certo, ha trovato grazia perché Dio l'ha prevenuta, però ha trovato grazia anche perché ha vissuto così, da trovare grazia. Io credo che questo non debba essere cancellato. E le due cose stanno insieme, come non sappiamo esprimere. E questo mi sembra molto importante, perché Maria diventa così ancora di più l'esempio. Ha vissuto, Dio è stato attirato da questa creatura, che gli aveva scelto da sempre, ma non senza la risposta della creatura, che, ripeto, secondo me, non è solo il sì che ha detto, perché questa è la seconda cosa poi che vorrei dire, ma c'è la prima cosa: hai trovato grazia. È così importante questo "hai trovato grazia" che è detto nel saluto iniziale, in greco "che charitomeni", la saluta così, noi traduciamo "piena di grazia", cioè oggetto della benevolenza di Dio, vuol dire così, "che charitomeni", tu sei l'oggetto della benevolenza di Dio, che ha attratto verso di te. È per questo che fu turbata, perché doveva turbarsi? Non si dice nel testo che fu turbata perché ha visto un angelo, ma se vediamo un angelo forse, però non fu turbata per questo, ma esplicita Luca, e difatti dice, e si interrogava, che senso avesse un saluto di tal fatta, lo dice il greco, dice così, un saluto del genere, cosa può voler dire? Era turbata per questo, cioè che tu sei l'oggetto dell'attrazione della benevolenza di Dio, del Creatore. Per questo che è turbata. Perché era così. Il che vuol dire che viveva così. E viveva, non facciamo un'astrazione, non mettiamola sulla luna, non mettiamo Mariam, la fanciulla di Nazareth, sulla luna. Viveva da ebrea, secondo i comandamenti. Però evidentemente viveva in modo tale, dentro e fuori, che questo, ripeto, non significa, di nuovo dobbiamo sempre dire, che non sia il capolavoro, che non sia l'opera di Dio Maria, lo è. Ma questo non cancella la risposta di Maria. La seconda cosa è appunto che ha creduto. Difatti, quello che dice Elisabetta, dopo aver detto "a che debbo che la madre del mio Signore", rivelando così a Maria, confermando Maria nella verità di quella chiamata da parte di Dio, dice "beata colei che ha creduto", sottolineando come Maria, di fronte a questo annunzio, ha creduto. E allora è molto importante anche in questo senso il suo esempio, che noi dobbiamo cercare di scrutare che cosa ha creduto. Cosa ha creduto? Beata colei che ha creduto. Ha creduto a quelle parole dell'angelo, che sarebbe diventata la madre del Messia di Israele. E lì è sottolineato l'aspetto messianico, la qualità messianica del suo figlio, è come se l'angelo gli dicesse: tu in questo momento, perché questo vuol dire il testo, stai per concepire, stai per diventare la madre del Messia, in questo momento. Solo così si spiega la risposta di Maria. Come può avvenire che non sono? Perché Maria era fidanzata e sarebbe sposata. Si deve intendere evidentemente che Maria intende che l'angelo vuol dire adesso, in quest'ora, tu concepisci. Ha creduto questo, ha creduto, cioè, che era chiamata a diventare la madre, ma non è neanche questo il vertice della sua... hai imparato la scelta di Dio, tu sei destinata, perché le espressioni che usa l'angelo sono assolutamente note a Maria, assolutamente note. Il tuo figlio sarà il Messia di Israele, regnerà sulla casa, sul trono di Davide, sulla casa di Giacobbe. Dice, ma è un piccolo regno, una cosetta, il trono di Davide, casa di Giacobbe. Però dice in eterno, perché la casa di Giacobbe e il trono di Davide sono dove si siede anche Dio, il regno di Dio passa di lì, quindi lei lo sapeva questo. Quello che ha dovuto credere è stata la risposta alla sua inevitabile domanda, inevitabile. Adesso tu concepisci il Messia, Dio ti chiama a questo. Perché? Perché ha scelto te. Perché si compiace di te, gli piaci. Hai trovato grazia. E l'angelo le ripete con quelle parole evocative, ma come espressioni note, anche questa è Maria, però evocatrici. La potenza dell'Altissimo scenderà su di te, cioè la potenza del Creatore. L'angelo gli dice sarà una nuova creazione. Un atto nuovo della creazione di Dio, non nell'ordine della prima creazione. Un atto diverso, nuovo. Un nuovo atto di creativo di Dio. La potenza dell'Altissimo scenderà su di te. E ti coprirà l'ombra, come dice. Lo Spirito Santo scenderà su di te. Lo Spirito Santo è la potenza creatrice di Dio. E come dice subito dopo, è la potenza dell'Altissimo, la stessa espressione, una spiega l'altra. La potenza creatrice, che è lo Spirito di Dio, ti adombrerà. Tu sarai come ricoperta della potenza creatrice di Dio. Maria crede questo. Crede che Dio compie in lei un nuovo atto di creazione. Ecco, fermiamoci qui anche stavolta, se c'è qualche riflessione. Ecco cosa vuol dire credere allo Spirito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, scenderà su di te. Credere allo Spirito, che puoi credere in Dio Creatore. Quando diciamo lo Spirito di Dio intendiamo una potenza illimitata, creatrice, che trae le cose dal nulla. Questo è lo Spirito di Dio. Credere a ciò che è assolutamente impossibile all'uomo. Vedete come allora la fede nella creazione è così vicina alla fede nella nuova creazione. Nell'opera della redenzione Dio manifesta il suo potere di creatore. E in questo modo anche rivela in questo atto radicale che è la nascita del Figlio di Dio, in Maria rivela la natura della sua opera, cioè che è una nuova creazione. Non sarà solo, ecco, nella nascita di Gesù per Maria, ma che continuerà e si dispiegherà in tutta la nuova creazione, quando poi ci saranno cieli nuovi e terra nuova. Un'altra creazione che comincia qui. Così è almeno quello che l'angelo dice quando si esprime con questi termini. Come lo Spirito di Dio adombrava le acque, le covava, per così dire, il verbo ebraico vuol dire questo anche. Così dice l'angelo qui, ti adombrerà. Cioè, come Dio ha creato il mondo così. Ora vediamo anche l'importanza della verginità di Maria, che è una rivelazione che Dio è il creatore, che ricrea. Abramo ha dovuto credere a una discendenza come le stelle del cielo. Maria ha dovuto credere ai cieli nuovi. Di più.
Volevo fare una breve domanda o osservazione. Cioè, la risposta che dà, diciamo, Zaccaria, cioè all'angelo, è ovviamente un po' analoga a quella che la Madonna dà a sua volta all'angelo, e mi sembra che nell'uno e nell'altro caso queste domande abbiano avuto un'importanza enorme per dimostrare maggiormente il grande miracolo ed evento che Dio ha fatto sia su Elisabetta che sulla Madonna. Quando la Madonna chiede com'è possibile, non conosco uomo, ci dice: io sono vergine, non ho rapporti con uomini, e quindi questa domanda è molto importante per noi. Analoga è un po' la domanda di Zaccaria. È vero che sembra impertinente perché poi l'angelo quasi lo punisce, ma è anche vero che forse nel renderlo muto l'angelo dà un grande dono a Zaccaria, il dono del silenzio che gli permette poi nel suo cuore, nella sua mente, quando riprende la parola, di fare quel magnifico cantico. No? Ecco.
Se qualcuno dice la sua, diamo ancora qualche minuto poi. Tu Benedetta cosa dici? No, vedo che stava parlando prima. No?
Dire una cosa, non so se ho capito bene, ma come si è detto dall'inizio e anche nella seconda parte, Dio compie le sue promesse secondo la giustizia dell'uomo, a seconda che l'uomo rispetta i comandamenti, cioè compie la giustizia. Allora in qualche modo si dovrebbe dire che Dio è condizionato all'uomo, cioè Dio non compie le sue promesse perché è giusto, perché è fedele, perché le deve compiere, perché le ha promesse, ma perché aspetta la risposta dell'uomo e solo allora le compie. Così anche nel caso della Vergine, che ha trovato grazia perché era giusta, perché compiva la legge di Dio, eccetera. Si può dire allora che Dio è condizionato all'uomo, condizionato alla risposta dell'uomo? Altrimenti non le compie quelle promesse, o le compie ugualmente?
Volevo chiedere, mi è sembrato singolare anche che di Zaccaria, di Elisabetta si dice che erano giusti, non si dice questo di Maria, e nel Magnificat lei dice perché ha guardato all'umiltà, alla piccolezza, se potevi dire una parola su questo.
Si dice che era giusta, ma non so se si possa dedurre da questo che non lo era. Ci dice di più. Forse ha un significato, non lo so, che non si dice che era giusta.
Cioè, volevo dire pensato. Che non si sottolinea la giustizia e l'irrepressibilità. Questo volevo dire.
Io ho cercato di dire, però solo può darsi che non abbia così ragione, forse ho esagerato. Io ho cercato di dire che ha trovato grazia seriamente, cioè, non è una finta, cioè Dio ha preparato lui, ha fatto tutto lui, questo non si può mettere in dubbio, ma non può essere una finta, non è un gioco. Maria avrà pure risposto alla grazia originaria che ha ricevuto, in modo che, questa è la mia proposta, Dio gli ha detto, l'angelo gli dice, tu hai trovato grazia presso Dio. Ci sarà pure qualcosa di Maria che non mette in discussione che tutto alla fine dipende dall'iniziativa divina. Così la cosa che diceva Cecilia adesso, chi è che può rispondere? Io noto questo, noto per esempio, prendiamo Abramo, che è così importante anche per Paolo, eccetera, e che Paolo usa esattamente in questi termini, confrontandolo con Gesù. Come quel che ha fatto Gesù ci rende giusti? O meglio, come quel che ha fatto Abramo ha ottenuto per tutti i discendenti, così quello che ha fatto Gesù vale per tutti. Ad Abramo Dio ha fatto le promesse fin dall'inizio, legato anche alla sua obbedienza, ma poi quando Abramo ha superato tutte le prove, Dio gli ha detto che dal momento che non aveva rifiutato il suo figlio, egli ha ripetuto tutte le promesse. Io terrei insieme tutte e due, non so rispondere di più. Cioè, le promesse di Dio sono fondate sulla fedeltà di Dio. Punto. Però questo evidentemente non significa che Dio misteriosamente non voglia e perciò non abbia bisogno in questo senso di alleati, di una ricerca di fedeltà. Se si chiede il perché. Anche Gesù poi è così, ci riflettiamo, no? Gesù ha ottenuto con la sua obbedienza, il suo atto di amore per noi, però è Gesù uomo. Quindi è fondata la salvezza non solo sulla fedeltà di Dio, ma anche sulla fedeltà di Gesù. Anche qui non possiamo dire, vabbè, Gesù è il figlio di Dio, d'accordo, ma se non fosse uomo vero, allora il discorso sarebbe finito prima, cioè non. La fedeltà di Gesù è una vera fedeltà, umana. Questo non credo di essere eretico, spero di no, se ho studiato un po' cristologia, non credo. Però adesso rimane il mistero, secondo me rimane questo coinvolgimento da parte di Dio, di coloro che Dio chiama in un modo più o meno diretto alla sua opera di salvezza, collaborare alla sua opera di salvezza. Certo, quando noi diciamo collaborare sentiamo che è inadeguato dir così, sembra che uno faccia un pezzo e l'altro fa l'altro. Non saprei di più. Cioè, Dio non ci ha salvato perché noi abbiamo ubbidito a Lui. È un problema però sempre discusso questo, eh? Cioè, perché per ottenere la salvezza ci vuole la conversione, secondo i profeti, per esempio, sono ebrei. Però Dio promette che salverà sicuro. Allora come stanno insieme le cose? Ah, poi ci sono dei testi che fanno capire che Dio promette che farà convertire il suo popolo. Allora, in questo modo, Dio certamente salverà, chiaro, però non senza la conversione, che Dio riuscirà a far convertire il suo popolo. Però se si parla, se si usa ancora la parola conversione, vuol dire che in qualche modo ci sarà pure qualche cosa che fa l'uomo, di accettazione almeno. Cioè, vuol dire che Dio ci riuscirà a far sì che l'uomo si converta. Però continua, certi testi dicono sì, tutti uguali, continua a usare la parola ancora conversione, però la presenta come una cosa che farà Dio, sottolineando così che non si può assolutamente mettere in dubbio la certezza della realizzazione delle promesse di Dio perché sono fondate su di Lui. Però sono fondate su di Lui in modo tale da non escludere l'uomo. Io penso, però questa è la mia soluzione personale, forse un po' leggera se volete, ma non so quanto. Penso che Dio, che è così grande, così sapiente, così umile, così semplice, così profondo, che noi non possiamo neanche immaginare, faccia così, quindi uno che può far tutto molto bene, per onorare l'uomo, non è uno scherzo per Dio. Quando ci dirà sei stato bravo, Lui ci vuol dire che siamo stati bravi. Altrimenti è bravo solo Lui? Noi dobbiamo dire che è bravo solo Lui, perché è la verità questa qui, è la verità. Però Lui vuole dire che siamo stati bravi. Così dice la scrittura, a me sto banalizzando. Quando ci incoronerà, riceverà la corona della gloria, la corona che Dio dice, guarda questo è stato bravissimo. Quindi per poterci dire che siamo stati bravi, deve poterci dire, vedi che hai fatto qualcosa, hai detto un sì, hai fatto. Io immagino che sia per questo. Bene,
ho una piccola domanda, posso? Sono qua.
Dov'è?
Qua.
Scusa, Marta.
Beh, forse è sciocca, però mi chiedevo se c'è un motivo per cui l'angelo a Giuseppe si presenta sempre in sogno, invece a Zaccaria, a Maria, invece compare non in sogno, insomma. Se c'è un motivo, forse no.
Non ci ho mai pensato. È sempre stato un problema la faccenda dei sogni. Però in parte si può vedere. Ma il motivo per cui, non lo so, se qualcuno ha un'idea, io forse ti deludo troppo, ma io non ci ho pensato, non saprei cosa dire. È vero. Penso tuttavia che Giuseppe, per esempio, ha avuto un riscontro del sogno, perché il sogno può essere sempre dubbio, almeno nella scrittura questo è. nel senso che l'angelo, questa è la mia lettura, cioè penso che appartenga a quello che l'angelo gli disse, l'ho detto mi pare l'altra volta, anche il riferimento alla scrittura. Cioè che l'angelo abbia detto, guarda che quello che è successo in Maria è dovuto allo Spirito Santo, e questo naturalmente in sogno è un fatto che lui gli dice, ma poi gli aggiunge, perché la fede nasce lì, in questo contatto, l'annuncio, ma anche un riferimento, guarda che in questo modo si è compiuto quella scrittura, la Vergine concepirà. L'angelo, a mio parere, gli ha detto tutto questo e Giuseppe in questo modo, dal sogno, con la scrittura, insomma, però anche questo non lo so, comunque la differenza, non è una risposta sulla differenza, è come uno...